Don Chisciotte Podcast, episodio 25, grazie sempre per te e voi che ci ascoltate in podcast. All'inizio l'editoriale, come sempre, le opinioni sugli ultimi giorni pregressi mie e dei miei due compari e dopo un approfondimento. Un approfondimento che nasce su un interrogativo, ma l'economia digitale, il passaggio, il balzo in avanti, è davvero il dibattito italiano sulla rete fissa di Stato o meno? O no? Noi diciamo no. E con un protagonista del digitale italiano, Giancarlo Dettori, vi spieghiamo perché dopo tentativi di nascita e travagli vita, speriamo la risurrezione di una vera net economy in Italia. Allora, comincia l'editoriale, la mia voce è quella di Oscar Giannino Don Chisciotte, insieme a lui e naturalmente Rosinante.
Carlo Alberto Carnevale Maffè.
E Sancho Panza.
Renato Cifarelli.
Carlo Alberto, da cosa comincia?
Comincia da un dibattito che in America è partito con la proposta di recovery plan dell'amministrazione Biden, un dibattito che in Europa non c'è. Il dibattito è: spendiamo 2.000 miliardi, dice l'amministrazione Biden, per fare cose più o meno utili, per esempio fare o rifare le infrastrutture fisiche e quelle tecnologiche degli Stati Uniti, ma non dimentichiamoci che questa spesa va coperta da un piano fiscale coerente. L'Europa fa un piano analogo, circa 2.000 miliardi di euro, ma si dimentica di discutere della sua copertura. Lo fa per omissione, siccome volontaria, o lo fa per carenza istituzionale. L'Italia manco si sogna di dibattere di questo, nel senso che la considerazione italiana è: questi sono soldi che cascano da Marte e che ci penserà forse la nuova generazione. Forse in questo senso siamo gli unici ad aver veramente capito il concetto di Next Generation EU, cioè lo pagheranno i nostri nipoti. Fammi tornare un secondo all'America, perché il dibattito è interessante in quanto ha a che fare con un mix fiscale. Ricordo che questi circa 2.000 miliardi di dollari dovrebbero andare in infrastrutture, quindi sono pensate fisicamente in maniera molto keynesiana per dare lavoro e per produrre, come dire, un effetto moltiplicativo molto locale, molto, molto centrato sulla, se volete, sulla ripartenza dell'economia americana. Quindi non sono pensati in logica, per esempio, che ne so, di espansione internazionale o di ambizioni geopolitiche. C'è comunque una grande attenzione interna nel modello di spesa pubblica di Biden. Ma il dibattito è, siccome, vivace, interessante, dai repubblicani che dal loro punto di vista giustamente lamentano una marcia indietro rispetto alla strada intrapresa da Trump, che comunque ha prodotto interessanti scelte da parte del business, per esempio ridurre le tasse alle imprese, cosa che Biden vuole ritoccare, ma senza portarle al livello precedente, in realtà collocandolo a una situazione intermedia. E poi c'è il dibattito sulla tassazione, fatemi dire, dei grandi patrimoni privati o dei redditi più alti, dove però redditi alti, sia chiaro, stiamo parlando di 400-500 mila dollari, ecco, giusto per far capire, come dire, la comparazione dell'analogo dibattito, si va per dire, della riforma fiscale italiana. L'Europa invece fa un piano da 1.800 miliardi e omette, si dimentica, non discute o comunque non fa emergere con chiarezza quali sono gli strumenti istituzionali e fiscali per far fronte a questa spesa. La Modern Monetary Theory, che voleva fondamentalmente uno scollegamento sostanziale tra spesa pubblica e copertura fiscale, viene di fatto smentita dagli americani, i quali correttamente si pongono il problema di qual è la componente fiscale del loro progetto di spesa, no? L'Europa, che teoricamente non ha mai sposato il modello della Modern Monetary Theory, invece sembra di fatto affermarne la validità, perché l'assenza di una conversazione strutturata, l'assenza di una proposta veramente diciamo convincente sul tema fiscale, fa portare a galla fenomeni come quello, per esempio, appunto dell'obiezione fatta dalla Corte Costituzionale tedesca di Karlsruhe sulla necessità che si pronunci il Parlamento in maniera molto chiara a fronte del finanziamento del recovery fund. Ecco, tutto questo, caro Oscar, secondo me è il segnale di una grande immaturità che l'Europa ancora ha come soggetto istituzionale, per non parlare dell'Italia, rispetto a come si debbano affrontare crisi sistemiche come quella che abbiamo vissuto, al di là dell'emergenza. Manca completamente una conversazione seria sull'exit strategy, quindi l'effetto che otterremo è spenderemo dei soldi e lasceremo il conto da pagare ai nostri figli senza nemmeno spiegargli perché.
Renato.
Beh, io mi sono concentrato, anch'io sono stato colpito soprattutto dal cambio di passo di tassazione dell'amministrazione Biden. Diciamo che probabilmente per questioni così del mestiere che faccio sono stato un po' più colpito dal cambio di passo sulla tassazione delle aziende, perché c'è un incremento abbastanza notevole della tassazione sulle aziende, che però non dimentichiamoci va a porsi a metà fra quella che è la vecchia tassazione delle aziende e la riduzione che aveva fatto Trump, quindi è un aumento a fronte di una precedente forte diminuzione, ma soprattutto quello che mi ha colpito è la tassazione che vogliono avere sui gli utili fatti fuori dagli Stati Uniti. Il sistema americano fiscale ha sempre avuto una situazione per cui gli utili fatti fuori dal paese erano praticamente in esenzione, e non a caso la maggior parte delle aziende come Apple ha accumulato delle cifre fuori dagli Stati Uniti pazzesche. Trump aveva fatto poi alcune azioni per cercare di riportare in patria un po' di questi soldi, ma soprattutto per le aziende che sono presenti in tutto il mondo, che sono molto spesso le over the top, cioè le grandi aziende di digitale, cosa che ci collega un po' ai temi anche di oggi. Non dimentichiamoci che c'è in questo momento una tensione a cercare di alzare la tassazione un po' in tutto il mondo, e quindi la mia impressione è stata che Biden stia cercando quasi di anticipare gli altri paesi dicendo ok, se c'è da tassare a questo punto una buona quota delle tasse degli utili che vengono fatti fuori dagli Stati Uniti me le prendo io, e poi cominciamo a negoziare quelle che saranno le tassazioni locali in Europa piuttosto che negli altri paesi del mondo. Questa è un po' la mia impressione, quindi che abbia giocato un po' di anticipo sulla famosa web tax.
No, l'idea è, se non li rimpatriati a un'aliquota più alta di quella preesistente, io vi lascio in balia del fatto che farò accordi di quei paesi europei dove pagherete di più. Più o meno credo che sia, non un sospetto, perché molti articoli, molti editoriali, molti approfondimenti sulla stampa americana danno pienamente ragione a questa tua impostazione. Malgrado l'ondata di repatriation sia stata non proprio secondaria, con l'iperabbattimento di aliquota, è l'unica cosa buona che ha fatto, secondo me, Trump, cioè la sua riforma fiscale, questa copertura, come diceva Carlo Alberto, attraverso le tasse del maggior debito sul maxi piano di Biden sulle infrastrutture, è un messaggio chiaro alle imprese americane, quelle più grandi, internazionalizzate, e che fanno arbitraggio fiscale all'estero. E il messaggio è proprio questo: o accettate questa aliquota, sia pur maggiore qui, oppure poi io gli accordi li faccio con loro e ve la vedrete con loro. Detto tutto questo, io faccio invece tre osservazioni molto brevi. Le prime due riguardano il lavoro e il ministro Orlando. Ho visto che il ministro Orlando ha, mentre Draghi su questo non aveva mai parlato, escluso che si possa parlare di una nuova guida per l'ANPAL rispetto al professore del Mississippi Parisi. Se questo è una materia di scambio per l'accordo per il futuro alleanza con i 5 Stelle, è del tutto improprio, perché qui non si tratta di dare e avere tra cose che legittimamente decidono dei partiti che vogliono allearsi. Questo è un prezzo che paga l'Italia rispetto a Parisi all'ANPAL, quindi io lo considero una cosa gravissima, un gravissimo errore, del tutto inaccettabile. Seconda cosa invece positiva: pare che si affacci l'idea di una decontribuzione per i contratti a tempo dopo la moria che c'è stata per i contratti a tempo. Di solito i deboli pagano, da noi giovani, le donne, le famiglie, i contratti a tempo, quando ci sono guai di perdita di PIL come quello del 9% avvenuto nel 2020 con la pandemia. Ottima idea volerli decontribuire. Io vi ricordo solo che è stata comunque decisa un'esenzione contributiva per 3 anni degli quelli che però sono assunti a tempo indeterminato inferiore a 36 anni per un massimo di 6.000 euro in 3 anni, però questi palliativi a tempo non sono risolutivi. La realtà è che ci vorrebbe una riforma fiscale organica sull'imposizione del reddito delle persone fisiche, giuridiche, IRAP e tutto il resto, a cui accompagnare una revisione contributiva che rispetto ai giovani e alle donne nell'arco vitale inverta il carico contributivo in maniera strutturale, all'inizio con una forte riduzione e via via progressiva, in maniera che nell'arco vitale, se ti cresce l'aliquota contributiva, avrai versato lo stesso allo Stato. Non si fa con i bonus. Se si rifà con i bonus anche questa volta, non abbiamo imparato niente dal passato. La mia terza osservazione, leggete sulla voce.info l'approfondimento di Marco Ventoruzzo su questa proposta che il Parlamento europeo ha votato di una direttiva sulle responsabilità sociali dell'impresa in tutta Europa. È una cosa, se leggete il testo, a mia opinione demenziale. Un conto è dire ci vuole più responsabilità sociale delle imprese verso tutti gli stakeholder della società. Altro conto è prevedere obblighi molto fumosi, con l'invito a tutti gli stati a fare autorità regolative che vigilano su quello che fanno le imprese, con sanzioni anche sul danno potenziale di comportamenti scorretti. Il danno potenziale? E gli stati che fanno autorità anche su questo, sulle imprese private? Per me non ci siamo proprio, a dire la verità, e condivido ogni parola di quello che ha scritto Marco Ventoruzzo. E ora l'approfondimento. Economia digitale, ma è come se ne parla nel nostro paese? Noi pensiamo di no. Ed eccoci in questo 25esimo episodio di Don Chisciotte. La voce l'avete riconosciuta, è quella ovviamente di il vostro papero Don Chisciotte Scargiannino, e con lui i due compari, come sempre, il saggio Sancio Panza,
Renato Cifarelli,
e lo scalpitante saggissimo, si arrabbia sempre, dovete sapere che do del saggio a Renato e non a lui, il nostro saggissimo, anche lui ovviamente Rozzinante.
No, ma io andavo a fare il saggio, sono Carlo Alberto Carnevale della Fede, devo fare il provocatore, non il saggio. Oscar, ti devo scarrozzare in giro, altrimenti qui lancia e scudo chi li porta, fammi capire.
Vabbè, ho capito, però sai com'è. Allora, i miei sono leggeri, come noto Don Chisciotte è un emaciato della terza età che è, ripeto, deluso ma mai disilluso come i suoi due compari. Allora, l'approfondimento ve lo abbiamo annunciato, è un approfondimento questa volta sul digitale, la net economy, però dal punto di vista dell'offerta, per così dire, cioè oggi tenteremo di non parlare troppo, anche se sarà inevitabile, delle condizioni che ovviamente il regolatore pubblico, le decisioni dei governi, eccetera, eccetera, prendono su questo. È un paese, come è noto, che sul digital index è molto indietro, in Europa tra i paesi avanzati, per questioni infrastrutturali, ma non solo. Ci sono anche problemi, per così dire, di, come vogliamo definirla, Renato, una qualche resistenza anche delle imprese, di una parte di loro, tante altre no, ma una parte
sì,
di loro.
Ecco. Qualcuna resistenza c'è, dai, qualche resistenzina, qualcuno che è abituato un po' alla grande tetta dello Stato ed è abituato a prendersela, ne abbiamo già parlato anche quando esatto, parlavamo di ferrovie.
Però insomma l'approccio spesso che sentiamo noi è esattamente quello dell'offerta, e allora ci siamo detti è l'occasione per approfondire il tema con uno dei protagonisti discussi della Net Economy in Italia. Prima vi dico più o meno chi è, per chi non lo sapesse, perché è diventato fresco presidente della branca del venture capital italiano, che si occupa esattamente di investire sull'economia digitale e si è anche allargata, quindi sono anche le startup innovative, per così dire. Vi dico solo che più o meno i fondi investiti e amministrati di VCAB Italia, questa associazione appunto del venture capital, sono pari a oltre 1 miliardo, per così dire, e quindi con diverse centinaia di startup e PMI innovative italiane che vengono sostenute, di cui si analizzano ovviamente i piani di imprese nei diversi settori, perché si va dalle life science fino al digitale, all'editoriale e così via. Però di suo, prima di questo, ci sono più di 20 anni di risultati conseguiti, perché è quello che si è inventato e poi ha portato pochi mesi dopo, a dire la verità, alla quotazione in borsa Vitaminic. Vitaminic è precedente alle grandi piattaforme, a Spotify e così via, perché il business era esattamente quello di diventare una piattaforma di distribuzione di musica digitale sul web. E ovviamente sui device mobili di telefonia, e stiamo parlando di una cosa avvenuta più di 20 anni fa, quindi insomma sicuramente un pioniere. Prima di questo aveva fondato società proprie, eccetera eccetera, è diventato prima imprenditore nel settore per poi diventare investitore e coordinatore di investitori, si occupa da sempre di questi temi ed è l'autore anche di un libro che vi proponiamo di leggere, che è anche questo molto recente, e coautore insieme a Deborah Ferrero di questo libro, che si intitola Italia nella rete, ascesa, caduta e resurrezione della Net Economy, l'editore è Solferino ed ecco l'autore con noi e grazie di essere con noi, cioè Gianluca Dettori.
Grazie Oscar.
Ho sbagliato qualcosa perché a memoria...
No, niente, cioè solo a collocazione del triduo pasquale di ascesa, caduta e resurrezione, esatto. Mi sembra perfetto.
Diciamo, siamo... il problema è che siamo alla resurrezione e speriamo la resurrezione. Naturalmente questo significa che ci sono state... Caro
Carlo Pietre sul sepolcro.
Caro Carlo Alberto e caro Gianluca, quindi lo sapete meglio di me, l'eco rumore di fondo è che quando si cita startup innovative, eccetera, eccetera, sembra materia più di convegni che di realtà. Quando si parla, quanti anni parliamo di Net Economy, veniamo presi come visionari e si dice però noi siamo sempre indietro, l'Italia ha altri problemi, è l'infrastruttura, non c'è l'accesso di rete, ma di quale Net Economy parlare?
Il problema è un altro per definizione in Italia.
Poi uno va a vedere e scopre che ci sono 500-600 mila italiane che in realtà ci lavorano, dice, ma come ci lavorano? Magari la Net Economy in Italia è di là da venire, è di là da venire mica tanto. Iniziamo a chiarire, Dettori, alcuni di questi luoghi comuni che dicono è una cosa che riguarda altre parti del mondo avanzata, ma noi abbiamo ben altri problemi.
Beh, insomma, dire che il digitale riguarda i mercati avanzati ormai mi sembra veramente fuori dal mondo, nel senso che oggi il digitale è la spina dorsale di qualunque attività umana, sia personale che aziendale. L'abbiamo visto in questo Covid, cioè, come dire, siamo rimasti appesi a questo filo per un anno e quindi diciamo il digitale ci ha salvato. C'è un'industria digitale, certo che c'è un'industria digitale, diciamo che nel libro la raccontiamo un po', ma soprattutto raccontiamo come ci potrebbe essere una grande industria digitale in Italia, perché abbiamo tutte le basi, la storia e il know-how in passato per farlo, diciamo.
Si tratta, e che cos'è invece che rallenta, io dico rallenta, non impedisce, ma rallenta fin qui con qualche successo, questo balzo in avanti?
Ma l'atteggiamento è sempre un po' conservatore dell'Italia, non sempre gli imprenditori hanno troppa voglia di mettersi veramente in gioco, questi sono mercati dove la concorrenza è globale e molto spietata.
Allora siamo sempre lì, ne abbiamo già parlato in diverse puntate, mentre questa cosa è chiarissima, ha le diciamo 15.000 di successo, tra metà sono quelle del quarto capitalismo di Mediobanca, l'altra metà sono imprese piccolo piccolissime ma titolari di nicchia iper specializzate nel commercio mondiale, e poi ci dice l'Istat, mal contate ben contate, oltre queste 15.000 sotto circa 160-170.000 che sono le loro catene di fornitura a diverso livello, per esempio di interdipendenza, ma stiamo sempre parlando del 25% del valore aggiunto totale del paese. Fuori di lì si dice, ma la concorrenza, loro sono obbligati, certo, gli spinge la produttività, sono quelli meglio capitalizzati, meglio patrimonializzati, che impiegano il capitale umano più avanzato che in Italia c'è, come quello che noi utilizziamo se ne va fuori, però in definitiva è perché loro sono obbligati, noi la concorrenza non la vogliamo, quindi prima del digitale c'ho ben altri problemi. Questa è un po' la radice di fondo, sempre la stessa, o no?
Ma sì, un po' è quello, un po' è proprio culturalmente, diciamo, abbiamo un atteggiamento avuto in passato digitale un po' schizofrenico. Chi ricorda come me i tempi della bolla delle mie economy, è stato abbastanza sintomatico l'Italia come ha reagito al digitale. Prima totalmente non era neanche nell'orizzonte, mentre negli Stati Uniti esplodeva e si quotavano fior di aziende come Amazon, qua non ne parlava nessuno, poi improvvisamente è diventato di moda per 2 anni, sembrava che fosse la panacea di tutto, poi dopo lo scoppio della bolla è diventata la parola vietata per 15 anni, una parola che non si poteva citare, è stata la vittoria di quelli, ecco l'avevo detto io che questa cosa digitale
la bolla, è una bolla, tutta fuffa,
tutto finto, esatto.
Se dovessi indicare, per ricordarcelo, non è detto che chi ci ascolta abbia, a meno che non sia del settore, noi abbiamo in realtà molti imprenditori, manager, ma non solo loro, è il nostro pubblico, noi divulghiamo anche, chi non avesse chiaro in mente, se dovessi parlare di gli episodi di maggior insuccesso, che cosa indicheresti?
Beh, ci sono stati casi clamorosi di treni passati che l'Italia non ha preso, si è persa per strada. Quello più clamoroso sicuramente è stato l'Olivetti, un caso storico. Noi abbiamo inventato i computer tra l'Italia e gli Stati Uniti e l'Olivetti e l'IBM se la giocavano a livello competitivo mondiale. Poi a un certo punto, mentre sta
tu in tarda epoca Olivetti, sei passato pure da quelle parti.
Sono pure passato in Olivetti negli ultimi anni, però a un certo punto, quando stava per esplodere l'informatica moderna, l'Italia era leader al mondo nell'informatica e nei semiconduttori. Ha deciso di uscire dall'elettronica dopo la morte di Adriano Olivetti, non vedendo, insomma, con lungimiranza molto scarsa, diciamo così. Proprio mentre nasceva dalle ceneri di queste startup che Olivetti aveva finanziato, nascevano l'Intel e nasceva l'informatica moderna, quindi proprio non l'abbiamo vista proprio come sistema paese l'importanza strategica.
E questo è uno, poi.
Gianluca, posso dirti, più che non averla vista, l'abbiamo vista e l'abbiamo respinta, perché io non penso che sia una dimenticanza, penso che sia una...
Tu dici un atto consapevole?
Beh, diciamo, la decisione di uscire dall'informatica fu giustificata chiaramente dal management di Olivetti. Quindi non è una mia interpretazione, è storia, ok? Quanto invece alla...
Devo aggiungerci una nota storica.
Prego, prego.
Anche con la benedizione di Enrico Cuccio, chiuso.
Ah, sì, assolutamente. Fu una cordata organizzata da Mediobanca e alla prima assemblea dei soci di Olivetti, appena comprata da questa cordata, che era capitanata anche da Fiat, Valletta disse: bisogna estirpare Olivetti è una buona azienda, ma bisogna estirpare questa elettronica, che noi non siamo in grado di fare.
Una delle più insensati passaggi in cui la colpa non è pubblica, a dire la verità, è perché bisogna essere chiari nella responsabilità storica, cioè lì miopia allo stato.
Ma sai, c'è questa un po' passione per le operazioni di sistema in Italia, no? Quelle un po' pilotate, anche nella telefonia. Vogliamo parlare di un altro caso clamoroso? Allora, l'Italia si è inventata il più grosso mercato al mondo della telefonia mobile consumer con Omnitel, no? E poi cosa è successo? Omnitel, che poteva diventare il predatore e consolidare il mercato mondiale della telefonia mobile, è finita in pancia a Vodafone, quindi Omnitel sarebbe diventata Vodafone e invece è diventata preda di Vodafone. E Telecom Italia, la storia la sappiamo, era una bellissima azienda. E questo è un altro caso clamoroso: la telefonia mobile ha fatto esplodere il digitale in tutta la terra.
Direi di sì. C'è anche una vertenza storica, anche qui, per me che sono un po' vecchio e poi seguivo bene una certa parte del mondo all'epoca, l'ingegnere Carlo De Benedetti ha sempre detto che poi in realtà lo sviluppo di Omnitel era una cosa che nasceva soprattutto da lui, con Nino che poi fu messo lì da lui, veramente poi è una cosa che è potuta decollare solo a Mannesmann eccetera eccetera, ai tedeschi e così via. Ma io lo ricordo solo per dire che anche nei passaggi più delicati in cui i privati hanno potuto in qualche maniera recuperare l'errore storico che avevano alle spalle, non era stato compiuto da loro in quel caso, beh, diciamo, non hanno avuto questa gran lungimiranza.
Mi fate piangere, cioè veramente.
No, cosa, però, cioè...
però no, è l'idea. È vero. No, ma sai, l'idea di questo libro era anche di un po' riunire dei puntini. Queste storie in realtà non erano mai state messe insieme. E l'altra grande occasione era la bolla delle New Economy, dove a un certo punto l'Italia era diventata una delle capitali mondiali di internet, aveva generato colossi come Tiscali, aveva generato colossi come Fastweb. Cioè, c'è stato un momento in cui l'Italia era veramente la Silicon Valley, poi però insomma, è durato veramente poco, un battito di ciglia e via.
In quel caso però, secondo me, è perché era arrivato il macellaio che comprava le azioni Tiscali. Io l'ho sempre vista un po' così, cioè... una delle vecchie regole della borsa dicono: quando entri dal macellaio e senti il macellaio che parla di borsa, esci il più velocemente possibile.
No,
con tutto rispetto per i macellai, naturalmente.
Ma ovviamente c'era una bolla e questo è stato evidente, e poi la bolla si è riaggiustata. Diciamo che la colpa che abbiamo è sempre un po' quella di non vedere bene il futuro e non vedere
un'altra cosa che ha consolidato la lunga coda grassa del rifiuto post esplosione della bolla .com, altri casi, uno tra tutti, quello di Seat PG, che,
mamma mia,
ecco, che era da brivido in quel caso, perché in realtà stava seduto su un invento, su una library straordinaria, doveva essere, per così dire, l'avviamento per uno strepitoso passaggio moltiplicatore di valore al digitale. E naturalmente lì gli errori sono stati tutti di finanza allo stato puro, non di... E poi naturalmente, siccome poi è durata tantissimi anni, è finita malissimo e così via questa coda, caro Carlo Alberto, ricordiamocelo, è diventato un altro gli argomenti forti per dire: ma li vedi, questi imprenditori, questi investitori italiani, cosa sono? Sono come nel caso Seat, o no, caro Alberto?
Sì, che ci siano stati casi che hanno delegittimato, direi che anche questo è un pezzo di storia, però l'idea di chiacchierare con Gianluca su un bilancio possibile...
No, questo lo abbiamo fatto per ricordarci da dove veniamo.
Sì, sì, certo, però ci aggiungo anche qualche elemento proprio specifico dell'esperienza di Gianluca e in parte anche mia. C'è stata in Italia e in Europa una convenzio ad excludendum della messa in discussione che il digitale faceva di alcuni settori oligopolistici o protetti. Adesso, nel caso specifico, chiederò a Gianluca di raccontare l'esperienza dell'intervento innovativo sul settore musicale, che è un settore da sempre controllato da oligopoli e complementato da monopoli, per esempio le collecting society, che di fatto bloccavano il settore. Allora, qui, a parte il tema della tecnologia, c'è un tema, secondo me, di accordo oligopolistico da una parte e monopolistico dall'altra, di giocare contro l'innovazione, la competitività e il servizio al cliente finale che la net economy all'inizio degli anni 2000 rappresentava. Quindi chiedevo a Gianluca di completare quel quadro, che va bene parlare di bolla, ma se volete è un truismo finanziario, ma parliamo invece di ostacoli che non si sono ancora rimossi e che sono ancora lì tutti e che oggi bloccano non solo l'Italia ma un bel pezzo d'Europa, la quale ha perso in questi 20 anni tanti treni e tante occasioni. Gianluca?
Ma sì, appunto, ripeto, la vera differenza che ha fatto, secondo me, fa vincere gli americani rispetto agli europei, al di là del fatto di che hanno comunque un mercato domestico potentissimo e hanno una storia nella tecnologia stratificata in 40 anni che è potentissima, e tutto questo è vero, però appunto ci abbiamo una tendenza un po' al conservaturismo, ripeto, ai mercati protetti, alle reddite di posizione, cioè siamo culturalmente un po' spaventati dal mercato aperto al mercato vero. Il problema di internet è che è veramente un mercato aperto dove veramente ti trovi in concorrenza. Poi va bene, nel caso nostro lo sai bene, diciamo, noi dovevamo, per fare l'equivalente di Spotify, quello che stavamo facendo, dovevamo avere la musica, e la musica era in mano a 4 aziende al mondo che avevano un oligopolio, e l'antitrust non l'ha mai smontato, e quindi fondamentalmente sono stati i discografici che hanno ucciso la musica digitale, che poi alla fine è resuscitata da solo, ma il mercato nel frattempo della musica è cambiato completamente.
Esatto. Ed è anche la parabola discendente, purtroppo, degli ultimi 2 decenni e mezzo, ormai quasi 3, dell'industria discografica italiana, coincide esattamente con questa parabola, con questo errore.
È vero, però è anche vero che appunto alla fine internet ha fatto quello che era la promessa che noi vedevamo alla musica, l'ha completamente liberata da questi mondi, perché ormai... Sai, gli artisti, come dire, c'è gente che, come dire, va su YouTube, dopo 3 settimane ha fatto 50 milioni di visualizzazioni e sono loro che dettano le regole eventualmente a un discografico se proprio gli serve. Quindi in qualche maniera poi alla fine il grande livellatore di internet l'ha livellato il mercato, la palla è tornata in mano.
Faccio un altro esempio pop, se pensi caro ascoltatore, che l'ascoltatore che ci ascoltate in podcast, al ritardo storico di epoca geologica con cui il festival nazionale tanto caro a molti di voi della canzone italiana, cioè Sanremo, arriva a fare una selezione per la gara basata su quanti dischi di platino si prendono su internet, anche di gruppi giovanissimi italiani o di trapper e così via, non significa che mi piacciono quei generi, però parliamo di mercato, e quando lo fa suscita tante incomprensioni, ma chi sono questi, da dove vengono? No, quella è gente che vende,
gente che vende miliardi su Spotify, esatto.
Cioè, ma questo dà l'idea del ritardo di un paese, un ritardo culturale, c'è poco da fare.
Comunque. Sì, sì, no, guarda, forse quando parlavi di carenza delle infrastrutture non è quello il vero problema, è la carenza di infrastrutture culturali per la digitalizzazione, la cultura digitale, e questo è un po' il tema. Che devo dire, però sai, c'è un tema anche che dobbiamo considerare oggi nella società italiana, insomma quest'ultimo anno è stato un corso accelerato di digitale forzato per 5 miliardi di persone, inclusi 55 milioni di italiani, cioè... Pure mia mamma adesso fa le chiamate in Zoom, cioè che ha la sua età. Quindi forse abbiamo raggiunto uno scalino nella digitalizzazione. Dobbiamo adesso però cogliere questa opportunità.
Allora, adesso faccio la mia ultima domanda, poi lascio i miei due compari a Gianluca Dettori, che mi risponde dopo che la domanda l'ho finita, che dura pochi secondi, però dopo la nostra brevissima pausa rituale. E la domanda è, però, siccome si parla di ascesa, caduta e poi di resurrezione, ecco, adesso parliamo di resurrezione, tra pochissimo con Gianluca Dettori. Allora, parliamo di questa resurrezione, Gianluca Dettori, però, cioè quali sono i segnali del fatto che chi attende, le donne sono quelle che vedono per primo il Cristo risorto, che vedranno che cosa ci può far pensare che risorsi?
E la resurrezione in realtà è un fenomeno che è in corso da 15 anni sotto diciamo piano piano nell'underground, ma poi è emerso, ed è il mondo delle startup italiane, questo mondo un po' ancora bistrattato, ancora poco capito, però un mondo che ormai è rilevante, come dicevi. Sono presidente dell'associazione degli investitori di venture capital e delle startup, siamo ancora solo in 140, in realtà si sta allargando l'associazione, ma già oggi tutti noi investitori abbiamo messo 1 miliardo di euro in startup, che comincia a essere un numero tondo, piccolo per carità rispetto ai nostri competitor, e le startup che sono associate a VC Hub hanno raccolto sul mercato 700 milioni di euro. Sono numeri ancora, diciamo, piccoli, ripeto, in Francia investono 6 miliardi all'anno in venture da tanti anni, però sono numeri che testimoniano il fatto che c'è una presenza che rimarrà di un'infrastruttura, ovvero di questo mondo delle startup italiane.
Già vedo la domanda da alcuni ascoltatori, ma in Francia è lo Stato che investe, non i privati, è lo Stato o i privati?
No, nel Francia investono i privati largamente, e lo Stato però ha giocato un ruolo guida per 20 anni, in particolare Caisse des Dépôts storicamente, oggi appunto ha cambiato nome BPE, ma fondamentalmente è stata Caisse des Dépôts, la nostra Cassa Depositi e Prestiti equivalente francese, che per 20 anni ha lavorato molto bene, devo dire. Io ho avuto Caisse des Dépôts come investitore diretto in Vitamini, che Carlo Alberto forse lo ricorda. Quel team che aveva investito in noi e che era nel nostro board si spinoffò e costruì un fondo che oggi ha investito di capitali privati, che ha investito già 650 milioni di euro in startup. E insomma, quindi il pubblico deve riuscire a interpretare questo mondo, però lasciando operare il mercato, ma creando le condizioni perché il mercato possa succedere, e alcuni di questi gap li può colmare solo il pubblico, ma è il privato che traina, gli investimenti privati che trainano le startup di successo.
Sì, diciamo che una divisione dei compiti ci sta, e il pubblico a monte su startup di ricerca pura ha un ruolo ovviamente di garante e di produzione di beni pubblici. Più si scende a valle in termini di innovazione e di go to market, più il pubblico al massimo può fare da anchor investor o da co-investitore, ed è veramente meglio che non si metta a fare VC direttamente, altrimenti rischia di spiazzare il mercato. Insomma.
Ovviamente non era quello che intendevo dire, no? Lo Stato non deve fare investimenti diretti perché non è in grado di farli, no? Per fare venture capital ci vanno 20 anni di esperienza, ed è un lavoro molto difficile, non è che chiunque si può solo... io dicevo un'altra cosa, sono i governi che guidano lo sviluppo dei mercati dell'innovazione, ma anche negli Stati Uniti storicamente la stessa internet nasce da progetti governativi e militari, e in particolare nello specifico il problema secondo me in Italia, in Europa in generale, è che il grosso traino i grossi investitori nelle startup sono i grandi investitori istituzionali, sono i fondi pensione, sono queste robe qua. E il più grosso investitore in startup negli Stati Uniti, sapete, no, chi è? È CalPERS. CalPERS è il fondo previdenziale che dà la pensione ai dipendenti pubblici dello Stato della California, come dire l'INPS è il principale investitore in startup in America. Purtroppo in Italia, a parte che vabbè, abbiamo un sistema appunto per cui l'INPS in realtà non ha un patrimonio, ma semplicemente entrano i soldi che noi paghiamo e vanno a pagare entrano i contributi e vanno a pagare le pensioni, però anche i fondi pensione, le casse previdenziali sono completamente assenti dal venture capital, non investono, e questo è un grosso problema.
In Italia i fondi pensione e tutte le cose istituzionali devono prima di tutto sostenere lo Stato e investire in BOT e CCT, così ci sono le aste che vanno bene, non servono per fare sviluppo.
Ma sì e no, nel senso che quando tu amministri un patrimonio di 10 miliardi e hai come missione istituzionale fondamentalmente di portare avanti 30-40 anni questo patrimonio, e per di più questo patrimonio si è creato come? Per una legge dello Stato che fondamentalmente ti dà la possibilità di prelevare i soldi del TFR e gestirli, diciamo così. Allora, in questo contesto, secondo me, nell'ambito di una cosiddetta asset allocation in finanza, chiaramente molti viene investito in asset, diciamo, come i bot, come dicevi, però c'è una grossa componente di investimenti che vanno soprattutto di sti tempi dove il tasso di interesse è meno 1% se c'hai del cash. È proprio di questi tempi che devi diversificare gli investimenti e investire in queste asset class alternative, il private equity, il venture capital, il debito privato, il private capital. È fondamentale perché sono le uniche asset class che danno un rendimento di questi tempi e tra l'altro però si scaricano a terra direttamente nelle imprese, i bot.
No, qui poi c'è un gigantesco problema che tutti dimenticano, ma uno degli effetti delle ondate per trilioni di dollari di QE da una parte e dall'altra dell'oceano hanno portato nel frattempo a propria volta trilioni di dollari di obbligazioni corporate ad avere rendimenti negativi. Quindi il panorama dell'investitore nel mondo QE anno dopo anno deve tener conto nell'allocazione anche per la parte prudenziale dell'asset allocation dei propri investimenti, che portava a privilegiare, come ovvio, le obbligazioni di Stato e obbligazioni corporate, le flagship di questo, cioè il classico tipo generali in Italia, ecco, a considerare che l'effetto del QE sugli asset prices di molti asset finanziari, le obbligazioni in primis, obbliga a spostarsi verso rendimenti maggiori e quindi anche a coefficienti di rischio collegati che siano maggiori. O mi sbaglio, Gianluca?
No, esattamente quello che dicevo. Questo è un momento in cui la situazione dei tassi di interesse, che non è destinata a cambiare in maniera significativa nel breve termine, è tale per cui il denaro non rende niente come denaro. Per fortuna, dico io, perché vuol dire che costringe tutti a pensare a impieghi alternativi un po' più intelligenti del denaro, che non semplicemente generare un tasso di interesse, per esempio far nascere delle imprese, soprattutto nel campo tecnologico, che possono rinnovare diciamo, il tessuto imprenditoriale e la cultura imprenditoriale italiana.
E qui, Renato, ce n'ho un altro per te, perché nei dati Banca Italia sull'esplosione a doppia cifra delle giacenze di liquidità bancarie, la componente fondamentale è certo quella delle famiglie nel 2020, per via dell'incertezza e della paura, siamo tornati sul reddito disponibile quasi a sfiorare il 20% della percentuale di un reddito disponibile compresso ma destinato al risparmio. Però le giacenze di liquidità bancaria delle imprese, sia pure in proporzioni non comparabili, hanno avuto un analogo andamento, cioè altro che investire. Molte imprese iperindebitate per i soldi che devono allo Stato adesso preferiscono mettere da parte perché dicono: io con flussi di cassa che non so più prevedere per anni a venire devo destinare i miei scarsi flussi di cassa che oggi non so neanche prevedere al monte interessi da pagare allo Stato e alla restituzione del capitale entro 6 anni, perché 6 anni è l'orizzonte temporale e quindi non ci siamo, caro Renato.
Beh, ma le aziende in questo caso, come anche sai e come abbiamo già detto diverse volte, reagiscono all'incertezza. Quindi noi siamo in una situazione di grandissima incertezza di quello che succederà. Eravamo poi l'anno scorso in una situazione di grande incertezza. Non dimentichiamoci che poi alla fine dell'anno, per fortuna, i dati della manifattura sono stati migliori di quelli che ci aspettavamo, ma ci aspettavamo un disastro, hanno tirato i remi in barca. Invece io una cosa volevo sapere da Gianluca, per quella che è la mia esperienza come business angel. Vedo un certo fermento però nei family office in Italia o sbaglio?
No, hai visto molto bene, in effetti proprio adesso stiamo vedendo una grandissima, grandissimo interesse da parte dei family office, proprio per le ragioni che dicevamo, no? Che dicevamo prima, cercano impieghi anche con dei profili di rischio diversi, più elevati, ma che diano prospettive di rendimento e soprattutto anche cercano anche per esempio asset anticiclici. Questa è una delle caratteristiche interessanti del digitale, no? Il Covid è un esempio eclatante, no? Il Covid è stato un momento in cui noi abbiamo aziende nel portafoglio che hanno fatto 200%, Cortilia lo scorso anno ha fatto ovviamente 175%, non so come dire. Ecco, quindi sì, c'è una grandissima domanda di family office in questo momento. Purtroppo però sono i grossi attori istituzionali ancora mancanti.
Sì, e posso dire, se possiamo scendere un po' a valle del ciclo, manca un exit strategy sia come di primo che di secondo livello, e soprattutto manca un effetto di scala che soltanto in questo momento Stati Uniti e Cina possono garantire alle startup di natura digitale, perché noi non abbiamo un mercato nazionale né europeo unico. Abbiamo una iperframmentazione che non consente di andare a scala, che è l'elemento essenziale per poter raggiungere standard o masse critiche che poi rappresentano appunto l'aggancio per la redditività, visto che stiamo parlando di settori a costi marginali ridottissimi, se non addirittura nulli.
Sono d'accordo con te, purtroppo è un problema dell'Europa, non è solo un problema dell'Italia, quindi noi siamo piccoli dentro un continente che è piccolo, in un settore in cui ormai ci sono colossi e dove questi colossi hanno ormai un'importanza strategica. Ecco, c'è anche un tema strategico che è stato un po', come dire, mi viene solo la parola inglese, overlooked, diciamo, in questi anni, che appunto chi controlla le reti digitali oggi controllerà il mondo. Cioè, non so, appunto un Elon Musk che si costruisce una rete di satelliti e già la copertura delle telecomunicazioni a livello globale, con il quale comanda le auto elettriche della Tesla mentre manda un razzo su Marte. Ecco, diciamo, quel tipo di aziende sono aziende che, diciamo, sono un po' più che quelle che avevamo tentato di considerare una sola azienda, non semplicemente un'azienda, sono una specie di mini stati, mini governi, mini come colossali, che tra l'altro, essendo così globali, vediamo, sono difficili da acchiappare. È più facile acchiappare un governo che acchiappare una digital company.
Gianluca, però Elon Musk, siamo sempre lì. Se Elon Musk agisse non in Italia, ma in Europa...
No, non potrebbe esistere Elon Musk.
Gli equivalenti della SEC americana che l'hanno sanzionato con un po' di... lo avrebbero buttato giù dall'azienda.
No, non potrebbe neanche esistere un Elon Musk in Europa.
No, invece una cosa che mi interessava e secondo me colpisce molto il problema delle startup, perché non dimentichiamoci che chi fa investimenti in venture capital cerca poi la exit, vale a dire investe dei soldi per poi avere un moltiplicatore. Ah, prima ho parlato di family office, visto che parliamo sempre di divulgazione. Per chi non lo sapesse, i family office sono degli uffici che gestiscono i grandi patrimoni delle famiglie che hanno a disposizione molti soldi. No, una cosa volevo dire a Gianluca. Secondo me sull'open innovation l'Europa è un po' indietro anche per la dimensione delle aziende, perché poi quando noi cominciamo a parlare di startup che cominciano ad avere delle valuation di un certo tipo, fossero anche 20 milioni, ci vogliono aziende di una dimensione tale che sono in grado di spendere 20 milioni per comprare una startup. E quindi il nanismo europeo, dal mio punto di vista, ha sempre un po' frenato anche l'open innovation e la possibilità di exit che hanno le aziende. Non a caso, come venture capitalist o business angel, molto spesso diciamo le aziende andate in California o andate da un'altra parte. È una mia impressione oppure sei d'accordo?
No, questo è un altro tema abbastanza endemico, appunto la arretratezza su questi fronti digitali delle imprese italiane, tra l'altro appunto per il sistema anche di imprese che abbiamo, in cui ci sono poche grandi imprese e tante anche bellissime piccole imprese, appunto il mercato delle exit è sempre stato piccolino in Italia. Anche questo sta cambiando. Innanzitutto, noi per esempio già abbiamo quotato in borsa una delle nostre, ma per esempio scorso anno Campari ha comprato un grosso retailer tannico che vende vino online. Questo, a fine di quest'anno in Cortiglia è entrato Renzo Rosso con un'operazione da 34 milioni di euro. Si sta risvegliando questo interesse, e poi c'è la quotazione in borsa, e poi c'è l'altro aspetto che nessuno di noi che fa venture può esimersi dal pensare che almeno una o due società del portafoglio devi vendere a una grande startup americana, una grande digital company americana. Quelle digital company che qua in Europa noi non abbiamo, sono pochissime.
Carlo Alberto, tutto questo giustifica secondo te e poi secondo Gianluca il fatto che nell'informazione generalista sembra in questo dannato paese che il problema fondamentale sia se bisogna tornare a un monopolio pubblico dell'infrastruttura fissa, banda larga, oppure no? Perché questo è ciò che l'informazione generalista propone tutti i benedetti giorni da un lasso di tempo pazzesco.
Ma l'informazione giornalistica in Italia, sia quella di carta stampata che della televisione, vive un conflitto di interessi irrisolto da 25 anni e non denunciato, non ammesso, non solo sulle infrastrutture ma in generale poi sui processi digitali, sui servizi, e questo non dobbiamo dimenticarcelo, ok? Perché ovviamente le conversazioni sulle infrastrutture non sono piaciute a chi gestiva reti televisive, faccio un esempio, le conversazioni sui servizi non sono piaciute a chi deteneva oligopoli diciamo di produzione di contenuti o di distribuzione dei contenuti, e quindi abbiamo subito 20 anni di lavaggio del cervello su un internet pericolosa, pornografica, dove ti rubavano i codici delle carte di credito. Quindi diciamo, citare l'informazione italiana come fonte autorevole su qualsiasi forma di dibattito che afferisca al digitale, caro Oscar, manca dei presupposti.
No, ma sottolineiamolo, la nostra non è un senso di superiorità antropologico, o perché sono ignoranti. C'è un enorme conflitto di interesse, esatto, che porta, nella nostra esperienza anche personale limitatissima, i più grandi gruppi editoriali italiani a dire che fanno digital first, ma la realtà è che un gruppo multimediale digitale integrato a nessuno di loro è passato per la testa, non perché siano ignoranti e non vivono nel mondo, ma perché difendono un'impostazione vecchia che corrisponde a ciò che gli azionisti chiedono loro di fare, cioè la vecchia rendita attraverso l'informazione. Questo è il punto di fondo, quindi noi non siamo superiori a nessuno, caro ascoltatore, però il punto di Carlo Alberto è in punta di conflitto di interesse segmentato per diversi produttori di contenuti. Scusa se ti ho interrotto.
No, hai fatto bene. D'altra parte, insomma, io e Gianluca abbiamo questa esperienza cominciata nel 99 con Vitaminic, palesissima sul tema del conflitto di interessi dei detentori, per esempio dei diritti di licenza, no? Dei diritti, dicevamo prima, delle collecting society, no? Vitaminic ha dovuto combattere non contro il mercato, che come abbiamo visto poi con Spotify e con Apple Music ha abbracciato largamente quel progetto, ma ha dovuto combattere con gli attori diciamo, temendo cannibalizzazioni che poi sono avvenute, ovviamente ha giocato contro. I media italiani hanno avuto lo stesso atteggiamento, hanno temuto la cannibalizzazione del digitale rispetto a canali di distribuzione, di produzione di contenuti che controllavano. Questo non è stato attento solo lato capitale, ma anche lato lavoro, te lo ricordo, caro Oscar, cioè gran parte degli operatori dell'informazione e dei contenuti italiani si sono schierati con un luddismo, diciamo un luddismo asintomatico, non so come chiamarlo. Quindi noi abbiamo avuto in Italia cattiva stampa su tutto il digitale, una pessima stampa. Ci dovrei aggiungere anche il mondo bancario, il quale diciamo ha capitolato soltanto, se vuoi, durante il Covid definitivamente, perché il modello distributivo delle filiali quando è diventato inaccessibile ha lasciato spazio ovviamente a modelli di altra natura. Quindi lamentarsi in Italia della copertura editoriale sulle tematiche sia infrastrutturali che servizi non può essere fatto senza ricordare questo principio, questa sostanziale presenza di conflitto di interessi. Ci ho detto, il tema del presunto o reale monopolio della infrastruttura di rete, beh, direi che lo risolve chiaramente l'Unione Europea dicendo che se ci deve essere monopolio deve essere wholesale only e non può essere verticalmente integrato, altrimenti stiamo veramente parlando di prenderci in giro. Se no è competizione infrastrutturale che può essere sollecitata per esempio con sussidi alla domanda. Ecco, questa struttura di lavoro, che ricordo è stata proposta dall'Unione Europea e viene ripresa da molti commentatori italiani, è una logica corretta. Peccato che non viene invece ripresa in maniera lucida e trasparente da parte, non dico dalla televisione che è completamente assente da questo dibattito, ma anche dai giornali. Adesso non so cosa ne pensi, Gianluca, ma è
sentiamo,
ovvio.
Lo dico anche nel libro, purtroppo il ruolo che hanno avuto i media italiani nel digitale è stato devastante, lo dice anche meglio di me Zambardino, che dirigeva la parte online di Repubblica e che specie combatteva contro il suo stesso editore per cercare di traghettare verso il digitale. È stata terribile, tuttora è, la narrazione di internet, di che cos'è internet, del valore di internet, perché come dire, sempre sul folcloristico, mai sulla sostanza, mai sui contenuti veri. Diciamoci la verità che internet, purtroppo, che ci piaccia oppure no, oggi è una parte fondamentale, integrante di qualunque relazione sociale, di qualunque cosa che facciamo, della competizione globale. Quindi essere arretrati come sistema paese, cioè quanti di voi hanno visto la DAD in questi mesi, dove è talmente evidente quanto i bambini sono, i ragazzini sono 1000 anni più avanti dei loro stessi insegnanti. Si dovrebbero ribaltare le classi quando si fa digitale. Per cui il tema è vero, è questo qua, che appunto purtroppo la società italiana non capisce le startup, c'è proprio un po' una frattura, una narrazione, è difficile la comprensione. Per fortuna le startup, come dire, se ne fregano altamente di tutto questo e vanno avanti per la loro strada, e questa è tutto sommato una grande speranza per tutti noi. Cioè ormai il mondo delle startup italiane sta andando all'estero, raccoglie capitali investitori stranieri, si espande, apre di qua, apre di là, una volta viene acquisita, una volta acquisisce, però ormai è una realtà che è destinata a rimanere, e questa può essere una forza trasformativa per la società, oltre che di sviluppo economico.
Nel Covid, quali in particolare? Non stiamo parlando dei settori che sono andati meglio, come ovvio, cioè quelli sanitari, alimentari e così via, o quelli di distribuzione a casa, eccetera eccetera. Ci sono stati segnali anche nelle startup innovative di altri settori italiani che hanno visto energia, risorse intellettuali e attenzione degli investitori?
Beh sì, allora noi diciamo c'è stato marzo lo scorso anno un attimo di panico, perché ovviamente, come si capiva, per cui ci siamo stati un attimo tutti congelati, ma poi improvvisamente abbiamo cominciato a vedere che sì, alcune startup hanno avuto delle difficoltà, alcune non erano essenzialmente toccate e altre invece erano trainate in maniera fortissima dalla domanda. Io ricordo, per esempio, un mio amico Marco De Rossi, che ha fondato WeSchool, che ha faticato per anni, e lui è tra l'altro un genio, che ha iniziato questo progetto da quando aveva 16 anni al liceo, ed è la più grossa scuola online italiana e concorre contro Microsoft come concorrente o gente così, e mamma mia, mi faceva vedere giorno dopo giorno i dati dei server dei milioni e milioni di bambini che usavano la scuola digitale. Il digitale è stato veramente un po', tutte le metriche quest'anno sono state trainate tantissimo, e la cosa interessante è che quando vedevamo anche il lockdown che si rilassava un po', per esempio a settembre, i numeri tenevano, cioè c'è stato un cambio culturale, secondo me. Non torneremo a una vita come era prima del Covid anche nel settore digitale, nel lavoro, nel pensare alla nostra vita, secondo me.
Però Gianluca, se invece posso trascinarti su un commento del PNRR, almeno nella versione che ci è disponibile oggi, questa consapevolezza non c'è. Non c'è una volontà di incorporare il digitale come istituzione. Il digitale viene adottato come tecnologia, ma non viene incorporato come modello sociale, organizzativo, culturale. È quindi un trapianto, se posso dire, appunto esogeno, no? È una specie di innesto extragenetico. Che
è un tool ma non è core.
Sì, diciamo, lo si vede dalla scrittura del PNRR, che è un dobbiamo farlo. No, non abbiamo ancora capito perché, ma dobbiamo farlo. È un dover essere più che una presa di coscienza.
Per completare la tua domanda, Gianluca, aggiungo però che l'obiezione potrebbe essere: ma come, anche fin dall'origine della prima versione del PNRR di Conte c'era un proliferare tra le tecnologie, le sette tecnologie europee, quelle delle eccellenze regionali, una in ogni regione, più le sette indicate, arrivavamo a decine di hub dell'eccellenza pubblica.
Proprio perché erano decine, non era nulla, perché investire sul digitale in mera adozione, e invece che pensarlo come sviluppo, come tecnologia software, come creazione, come ricerca vera e propria, vuol dire non averlo capito, o averlo capito con 20 anni di ritardo e quindi non averlo capito.
Sentiamo Gianluca.
No, è assolutamente vero. Io, diciamo, non sono un grande esperto dei piani del PNRR, come lo chiamate voi, questo, anche se mi dicono che il digitale dovrebbe essere una delle voci più importanti di investimento. Però lungamente ne ho discusso, e anche nel libro ne parliamo molto, di come c'è anche culturalmente una sorta di atteggiamento di superiorità culturale, non so come dire. La tecnologia, il digitale, è considerata una roba da tecnici, il tecnico è considerato quasi una roba roba minore, no? La cultura è un'altra cosa. Invece oggi la nostra è profondamente la cultura digitale, cioè i nostri figli sono immersi e devono comprendere questo, non devono essere degli utilizzatori di tecnologia, devono essere della gente che la usa a proprio scopo perché la comprende e la capisce. E i ragazzini lo fanno, perché ci sono nati dentro. Ecco, un po' gli adulti, e purtroppo la nostra società, che come insegnate voi, è molto gerontocratica, è difficile trovare un amministratore legato che abbia più di 35 anni in Italia, mentre è la norma in un mondo normale. Ecco, quindi fondamentalmente un po' il problema è questo qua, cioè di vedere il digitale come tecnologia, come una roba di secondo livello, e non renderci conto che invece è un pezzo profondo delle interazioni sociali, è uno strumento che oggi non è semplicemente un tool.
Torno a fare una domanda a Gianluca, in questo caso Gianluca e a Renato. Ci ricordiamo che la ripresina italiana, quella 2015-2017 per capirci, fu trainata, come puntualmente avviene a ogni ripresa italiana, dalla componente privata, in quel caso dagli investimenti che erano incentivati dal piano Industria 4.0 dell'allora ministro Carlo Calenda. Io sperai, devo dirvi la verità, che il balzo in avanti degli investimenti privati, guardate che in alcune filiere trainanti della manifattura italiana ci fu un balzo di investimenti double digit, che era una cosa che non si vedeva da tempo immemorabile in Italia. Io ricordo sempre che, come in tutti i paesi OCSE, la componente degli investimenti dei privati è superiore a quella dello Stato, da noi è superiore, sia pure al ribasso rispetto alle cifre comparate, perché quello dello Stato investimenti è diminuito di oltre il 30%, perché la spesa corrente l'hanno fatta galoppare negli ultimi 20 anni, e invece hanno tagliato gli investimenti. Ma detto tutto questo, io mi auguravo anche un balzo in avanti di investimenti in startup innovative. Quando andammo a vedere, Renato, nella stessa Assa Lombarda, a cose fatte quando fu congelato Industria 4.0 dal governo Conte 1, quali erano stati, qual era stato la scelta degli investimenti, anche della Lombardia avanzatissima, rimanemmo molto colpiti, non voglio dire delusi, perché in realtà si trattava di aver accelerato soprattutto la sostituzione di macchinari molto vecchio, decrepiti. Una delle caratteristiche dell'industria italiana è quella di avere età media dei suoi apparati di trasformazione degli input produttivi molto più elevata di quella dei paesi avanzati. Era rimasta ferma per carenza di investimenti e di risorse, cioè rispetto al poco margine, le risorse da investire in questo in Italia sono sempre protratte in esercizi successivi. Però vedemmo, caro Gianluca e caro Nato, soprattutto questo. C'era anche la componente sulla parte digitale nuova di Industria 4.0, che non è solo per la servita alla produzione, negli stabilimenti, ma è sulle catene commerciali, di fornitura, e una revisione generale della tua maniera di stare nelle catene globali del valore. E quindi i dati diventano il vero moltiplicatore, al di là del prezzo finale rispetto all'iniziale degli input del tuo bene o servizio offerto al cliente. Però era in una componente non troppo entusiasticamente positiva. Adesso si può sperare che invece ci sia un balzo in avanti? Sto parlando proprio anche della parte migliore dell'industria italiana. Gianluca, che dici?
Ma io lo spero, ripeto, lo spero, continuo a crederci, io spero in un'Italia un po' meno arretrata, un po' più lungimirante, un po' più orientata al futuro, a cercare di costruire una posizione nel mondo stabile per le future generazioni, per cui io lo penso. È chiaro, come dicevi tu, però il tema è un po' questo qua: se noi adottiamo queste cose come dei meri utilizzatori, non riusciremo mai a prenderne in mano la potenza e usarla a nostro scopo. Ma oggi tutti i business, qualunque business voi fate, è fondamentale il tema dei dati, ed è lì dentro che c'è il valore che si può costruire. La cosa impressionante, ripeto, quando guardo, io scusa, adesso parlo di Cortina perché forse è una cosa che molti conoscono, quindi mi è più facile, ma è interessante da quel punto di vista, perché gestisce solo dati, non ha un camioncino, non c'ha una zucchina, non c'ha un punto vendita, non c'ha niente, gestisce dati e basta. È una grossa matrice di dati, di clienti che vogliono delle buone melanzane e di gente che coltiva le melanzane, e di un sistema logistico molto sofisticato che gliele porta subito fresche. Ecco, come dire, questo vuol dire non essere utilizzatori, ma dominare la tecnologia per fare delle cose che non si potevano fare prima o le facevamo molto, con molto meno forza.
Renato, sei ottimista sui tuoi colleghi?
Ma io, vedi, dico sempre che molto spesso fare impresa vuol dire avere dei bivi. Quando c'è stato Industria 4.0, secondo me è stato uno di quei bivi, e i risultati li abbiamo visti nell'anno passato, perché le aziende che si erano attrezzate, che si erano preparate, eccetera, hanno avuto un passaggio fluidissimo al fatto di avere le persone che lavoravano da casa, perché tutto era su base elettronica, tutti i sistemi erano pronti, tutto era pronto. Altri hanno fatto una fatica pazzesca perché non avevano i sistemi pronti. Il vero grande problema è quello che dicevo prima, che accennavo prima, che avete già detto tutti, è che dobbiamo passare all'idea che l'informatica oggi non è più uno strumento, ma è il cuore dell'azienda. Quindi Industria 4.0 ci doveva servire a passare da la vecchia azienda gestita dal capo officina che si ricorda che per fare quella cosa lì prima bisogna fare quella cosa là, a un sistema invece fluido, governato dai dati che fluiscono e da giovani esperti di analisi dei dati che cercano di ottimizzare i processi produttivi proprio attraverso l'analisi dei dati.
Allora, io mi fermo e ci fermiamo su questa nota di ottimismo di Gianluca Dettori, che ringraziamo, di Renato e di Carlo Alberto, che da sempre insiste, da quanto lo conosco, insiste da decenni sul punto del passaggio all'economia digitale vera. Certo, vi dirò, cari compari e caro Gianluca, che quando vedo che abbiamo tirato fuori 40 miliardi da dare in dotazione a CDP per dire ma le imprese in difficoltà ci pensiamo noi ed entriamo nel loro capitale, mi vengono i brividi. Perché mi vengono i brividi? Perché non è questa la maniera per fare le cose di cui vi stiamo parlando, ma non vi stiamo parlando perché siamo dei pazzi, ma perché è l'autostrada seguita dalle economie più performanti per un paese che
vive, non citare la parola autostrada perché poi gli viene in mente di comprarsi autostrade. Lo stanno facendo, esatto, mi sembra il posto migliore dove mettere i capitali. Perfetto, le autostrade, mettiamo i soldi nelle autostrade.
Ma dai, ma lo Stato deve fare delle concessioni autostradali per elettrificare il traffico asservito pesante attraverso appunto il digitale sulle vie elettriche, come avviene in paesi avanzati, come avviene persino in Cina, avviene in Giappone, in Germania hanno fatto i primi bandi per concessioni così. Noi pensiamo che sia il possesso dell'asfalto la concessione autostradale, cioè siamo veramente preistoria allo stato puro. Non abbiamo voluto coinvolgere Gianluca Dettori nei nostri giudizi, ma vi ripeto, vale la pena di leggere il suo libro, perché l'ascesa, la caduta e la resurrezione.
La resurrezione della...
vediamo dai,
Tommaso, voglio mettere, ragazzi, il dito.
Vista la giornata in cui esce la puntata, direi
che non può che essere una resurrezione, ragazzi.
Grazie a Gianluca Dettori.
Manteniamo la fede, caro Gianluca, esatto, caro compagno di fede.
Esatto. Prossimo episodio.
Il vero problema è chi toglierà la pietra.
Vabbè. Gli angeli, voi, quelli l'hanno levata gli angeli, mica il signore che usciva. Quindi gli angeli siete voi, i business angels, questo devono fare, levare le pietre.
Ah, ecco, va bene.
Quindi sei tu.
E buona Pasqua.
Buona Pasqua e ciao, un saluto a Gianluca.
Grazie.